Grazie in primo luogo per l'invito. Cercherò di essere quanto più breve possibile, magari poi qualche concetto lo riprendiamo dopo nella tavola rotonda per stare un po' nei tempi che ho ricevuto. È un intervento strutturato in maniera abbastanza semplice. Una prima parte vi faccio vedere un po' gli andamenti dell'economia e del credito e quali possono essere delle determinanti per questi andamenti, e poi vediamo qual è il ruolo delle fondazioni in questi andamenti, per poi trarre delle conclusioni. Una semplice slide sull'andamento dell'economia recente. È sicuramente una situazione mai osservata negli ultimi 150 anni di storia italiana. Qui abbiamo messo a confronto le tre recessioni più importanti. Qui dobbiamo arrivare al 1866, quindi post terza guerra di secessione, poi post crisi internazionale, grande depressione statunitense, e quella del 2007, che è questa, e vediamo come è peggiore anche di queste grandi recessioni del passato. Quindi siamo ancora ben lontani da recuperare quanto perso dall'inizio della recessione. Quindi ci vorranno ancora molti anni. A questo si abbina un profilo di finanziamenti alle imprese molto negativo, ben al di sotto anche della media dell'area dell'euro. Ovviamente i paesi dell'Europa del Nord, Germania, Francia, Finlandia e via dicendo, hanno andamenti ben più positivi dei nostri, e recentemente si nota che anche i paesi cosiddetti gypsy o PIX, che si voglia dire, cioè Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna, stanno recuperando ben molto del terreno perso. Sono ancora in tassi di diminuzione a due cifre, però il divario tra noi e loro si sta via via riducendo. Quindi una domanda questo giusto un confronto, vado veloce, la salto. Quindi una domanda che ci si può chiedere in primo luogo: se le condizioni di offerta sono rimaste uguali, perché quello che abbiamo visto è la risultanza tra l'incontro della domanda e dell'offerta. L'offerta la possiamo desumere da questa indagine condotta dalla BCE, in cui intervista i board delle banche, quindi è un'intervista fatta alle banche chiedendo il loro giudizio circa quanto sono propense a erogare credito. E quando il livello è alto di questo indicatore siamo in una situazione di restrizione, quando è basso siamo in una situazione di allentamento. Qui possiamo vedere che l'Italia è stata quasi sempre in una situazione di restrizione del credito dall'inizio della crisi, e parliamo delle imprese piccole e medie, quelle più bisognose di credito. Quindi l'offerta sicuramente non è rimasta molto, molto aperta. La domanda e l'accesso al credito lo possiamo desumere da quest'altra survey fatta invece a questo punto a livello di impresa, in cui si domanda se il credito ottenuto è stato sufficiente rispetto alle condizioni, e facendo una differenza tra chi ha dichiarato che è stato sufficiente e chi invece ha dichiarato che è peggiorato, possiamo vedere un'indicazione del grado di accesso al credito, che è stato per le imprese italiane, sempre piccole, negativo. Quindi non tutte sono riuscite a soddisfare la loro esigenza finanziaria, e nel periodo recente c'è stato anche un peggioramento, quando in altri paesi come la Spagna anche i segnali di ripresa economica stanno dando migliori risultati rispetto all'Italia. Vado veloce. In queste condizioni ci si potrebbe chiedere, unendo alla prima slide che abbiamo visto su questa grande recessione, comunque una domanda buona, ma condizionata comunque dalla restrizione degli investimenti, ci si potrebbe spesso la posizione offerta dal sistema bancario è che comunque questa buona parte di questa domanda è andata scomparendo, perché sono diminuite le esigenze di investimento. E questo, da questo grafico della Banca d'Italia, è vero, gli investimenti effettivamente sono andati diminuendo in ammontare, però di pari passo è andata diminuendo anche la redditività delle imprese. Minore redditività vuol dire minore fonti di autofinanziamento, minore quindi possibilità di finanziare da sole le loro esigenze finanziarie anche per investimento. A questo si unisce la riduzione del credito, e quindi vediamo che nonostante la riduzione dell'autofinanziamento delle imprese, l'incidenza degli investimenti coperti dal loro autofinanziamento è andata aumentando, quindi vuol dire che le imprese sono veramente strozzate da questa restrizione del credito e hanno difficoltà a fare investimenti. E il fatto che comunque la domanda sia comunque vivace ci è offerto anche da quest'altra indicazione della CRIF, che raccoglie le vere e proprie richieste di domanda di credito presentate agli sportelli bancari. Quindi se un'impresa si rivolge a una banca facendo una domanda, la CRIF riesce a censirla. Quindi non è detto che a fronte di questa domanda ovviamente ci sia l'erogazione del credito, ma la domanda è stata presentata. E nel 2013 nel suo complesso è comunque stata una domanda positiva, quasi 2 punti percentuali. Nel periodo recente è andata aumentando anche a tassi più sostenuti, anche quella per mutui. Quindi qui si vede che comunque la domanda non è andata esaurendosi. Quindi che fare per far ripartire questo credito, per risolvere questi problemi che, come vi ho illustrato, sono più problemi dal lato dell'offerta? Primo tema è quello della pulizia dei bilanci bancari. Le banche in questi anni hanno accumulato moltissime sofferenze, siamo arrivati a oltre 160 miliardi di euro secondo i dati più recenti. Queste sofferenze, per una logica anche di regolamentazione di vigilanza Basilea 2 e Basilea 3, incidono molto sulla possibilità di poter erogare nuovo credito. E quindi finché non si puliranno i bilanci da queste sofferenze, difficilmente le banche avranno spazio per fare nuovo credito. Modi per pulirli essenzialmente potrebbe essere uno, la molto chiacchierata bad bank, che a mio avviso, qui c'è una proposta che poi chi vuole può approfondire, necessita comunque di un intervento pubblico per poter funzionare agevolmente, così come è stato fatto in Irlanda e in Spagna. E l'altra strada è quella di maggiori accantonamenti. Questo è quello ad esempio fatto da Unicredit recentemente, che ha registrato una perdita di ben 14 miliardi di euro in un anno perché ha accantonato molte più risorse per far fronte alle sofferenze. Maggiori accantonamenti hanno anche questo vantaggio di rettificare il valore della sofferenza che si ha in bilancio e permettono di rilanciare anche le ricartolarizzazioni. Perché se io valuto meno questo credito, posso accettare prezzi di cessione più bassi. Quindi se ho già svalutato del 50% un credito che ho erogato per 100 euro, diciamo, posso essere come banca disponibile anche a cederlo a 30, 40, perché comunque già una parte di risorse l'ho messa da parte per far fronte a queste perdite. Quindi è importante fare di questi accantonamenti. È benvenuto Unicredit che ha fatto questi accantonamenti. Intesa ne ha fatti, ma non quanti meno, senz'altro, non quanti Unicredit. E a mio avviso c'è lo zampino delle fondazioni anche in questa scelta, ma non continuo troppo su questo tema perché lo approfondirò nella seconda parte. L'altro azione da compiere senz'altro è un maggior capitale nelle banche, già in apertura è stato citato questo argomento. Aggiungo capitale vero, perché sempre in questa logica perversa di Basilea 2 e Basilea 3 di questa regolamentazione, in realtà si può aumentare i ratio di patrimonializzazione, i coefficienti di patrimonializzazione in virtù delle regole di vigilanza in due modi. C'è un modo che io chiamerei sano, che è quello di aumentare fisicamente il capitale, quindi emettere nuove azioni, qualcuno le sottoscrive e versa cash. L'altro modo meno sano è quello invece di autogiudicarsi meno rischiosi, perché le banche hanno questa facoltà con Basilea 2 e anche con Basilea 3, darsi un'autovalutazione del proprio asset, dei propri asset che hanno in bilancio. Quindi io posso dire che questo asset è meno rischioso rispetto a ieri, rispetto a un altro, anche rispetto ad altri asset. La logica, la ratio sottostante, che sembra un po' strana, dovrebbe essere che la banca, che è quella che conosce meglio gli asset, è quella che è più adatta a valutarsi da sola, però ovviamente questo porta a distorsioni molto importanti, tra cui quella registrata in Italia tra il 2011 e il 2012, per cui il patrimonio di vigilanza, quello fisico, quello misurabile, è andato diminuendo sia per l'intero sistema che per i maggiori gruppi bancari. Però allo stesso tempo, quasi potrebbe pensare a colpi di magia, i coefficienti invece di patrimonializzazione sono andati aumentando, quindi nel confronto internazionale risultiamo anche meglio capitalizzati grazie a queste manovre, ma in realtà questo è ottenuto, e Banca Italia lo dice in maniera esplicita nell'ultima relazione alla Banca Italia, attraverso l'introduzione di modelli interni per il calcolo dei quesiti patrimoniali, quindi quello che dicevo, questa autovalutazione. Ho creato dei modelli che mi autovalutano in modo più positivo per i miei conti, dicendo che ho meno rischio in bilancio, e questo mi fa salire il ratio. Così come l'altro effetto è la ricomposizione del portafoglio, che si può leggere semplicemente attraverso un maggiore investimento in titoli di Stato. Quindi ho fatto meno credito, che mi porta all'assorbimento di capitale, perché il credito è per natura rischioso, e invece ho investito in titoli di Stato che per la regolamentazione sono a rischio zero, quindi non necessitano di nessun assorbimento di capitale, e questo ovviamente mi fa migliorare il mio stato di patrimonializzazione. A questo punto, quale ruolo per le fondazioni? Entriamo nel clou. E questo grafico, secondo me, esprime il tutto del ruolo ricoperto dalle fondazioni. È un grafico che ho dedotto da un'elaborazione, da alcuni dati prodotti dal Fondo Monetario Internazionale, e fa vedere, mette a confronto banche controllate da fondazioni, banche popolari, sussidiarie banche estere e tutte le altre banche. Qui vediamo il livello di ratio patrimoniale, quello che vi facevo vedere prima, che comunque può essere aggiustato a seconda dell'autovalutazione, quindi già di per sé non è proprio l'indicatore massimo per valutare il livello di capitale che si ha in pancia, che la banca può disporre, quindi già di per sé è leggermente gonfiato per questo gioco dei modelli interni di valutazione. E vediamo che al 2012 le banche controllate da fondazione avevano il livello più basso. Le banche non popolari, che anche questo hanno qualche problema nella governance, e le sussidiarie, anche questo è normale che si mantengano abbastanza basse, perché puntano ad avere maggior capitale sulla capogruppo che sta all'estero, e quindi non tendono a mettere molto capitale lì dove hanno la presenza nei vari paesi. E qui vediamo appunto tutte le altre banche come la differenza sia notevole. Ma l'aspetto ancora più preoccupante è che il fondo dà anche delle simulazioni fino al 2017. Questa simulazione è fatta a condizioni, per così dire, normali, senza grandi shock che possano succedere da qui al 2017, e in condizioni normali il capitale delle banche controllate da fondazione scenderebbe a sotto il 6%, quindi un livello che è ancora più abissale, circa la metà rispetto all'altra tipologia di banche. Ma se vediamo in situazione di stress, ascenderebbe al 2,5%. Al 2,5% vuol dire che queste banche, sotto un scenario di stress, è in default per la normativa di Basilea e anche per la Banking Union, e quindi sarebbe bisogno di mettere capitali, ci sarebbe bisogno di intervenire o portare al fallimento vero e proprio, insomma, necessiterebbero di seri interventi. Tutto questo rende un po' la dichiarazione di Patuelli recentissima sul fatto che le fondazioni abbiano un ruolo importante e positivo nel capitale delle banche abbastanza opinabile, perché probabilmente Patuelli non ha mai visto questo grafico elaborato dal Fondo Monetario. Qua alcune indicazioni che in apertura sono già state fornite, un po' ovviamente nel tempo queste sono un po' cambiate, perché sono venite dal 2012, solo ecco, le manovre dentro Montepaschi hanno rivisto un po' questi aspetti, ma si vede da questo grafico come comunque le fondazioni continuino ad avere un peso rilevante nel sistema bancario, abbiano un controllo molto elevato sul sistema bancario, e allo stesso tempo, anche qui è un elemento già detto in apertura, siano poco diversificate. Sempre qui Montepaschi non è più aggiornato, però in ogni caso per le altre tipologie, per altre fondazioni il livello di diversificazione è molto basso, e qui anche qui è stato richiamato anche in violazione della legge. Questo fatto di avere una forte incidenza, una forte presenza, una scarsa diversificazione ha influito sul risultato delle fondazioni, perché appunto le perdite nelle banche hanno ridotto i dividendi che queste hanno erogato alle fondazioni, e quindi la redditività delle fondazioni è andata nettamente diminuendo dal 2006 al 2012. Qui abbiamo anche quelle del Nord-Est, hanno avuto una netta flessione, Nonostante questa perdita di redditività, invece le spese per gli organi statutari, quindi presidenza e vari consiglieri, sono andate aumentando, perché ovviamente non c'è stata una spending review negli emolumenti del board. La conseguenza di questa combinazione tra minore redditività, spese che su per giù rimangono stabili, quindi incidono di più sui minori ricavi, è che le erogazioni per fondazioni hanno avuto un andamento nettamente decrescente. Anche qui il Nord-Est è passato da circa 17 milioni a circa 10 dal 2006 al 2012, quindi si è persa una buona fetta di erogazioni date sul territorio. In questo risultato il mio giudizio è che ha inciso pesantemente la politica. Qui abbiamo tre fondazioni estere, il colore non si vede benissimo, però questa parte più nera è relativa ai componenti del board con qualifiche, con conoscenze di investimenti finanziari, quindi hanno conoscenze di finanza. Quindi all'incirca qui siamo intorno al 70%, un 20%. Queste sono le fondazioni italiane. Per riuscire a vedere qual è la quota, è anche difficile puntarla, ma è invisibile di fatto, è una quota dello 0,3%, quindi non si riesce a vedere. Quindi nei board chi ha competenze in investimenti finanziari è dello 0,3% in Italia, conto quelle che vediamo lì. E ovviamente le fondazioni che lavoro fanno lavoro di investimenti finanziari, quindi dovrebbero avere prevalentemente competenze finanziarie. E invece andiamo a vedere, per il 22% sono composti da politici, per il 30% da professionisti e via dicendo. E oltretutto abbiamo rispetto agli altri paesi un numero di amministratori molto più alto, tant'è che in Italia un singolo amministratore amministra 115 milioni contro il 1,5 miliardi delle fondazioni estere. Questo ha riflessi anche sulle banche, che diventano poi poltronifici anche per chi siedeva dentro le fondazioni. Quindi abbiamo 1136 cariche amministrative, 700 cariche per le controllate, numeri che non hanno paragoni in nessun altro sistema bancario europeo, che spinge la Banca d'Italia sempre a stimolarle, a rivederle, ma a rivedere questa struttura dei board bancari con scarsi risultati. Però. Quindi quale conclusione? Appunto che la recessione è stata profonda. Abbiamo visto una scomparsa del credito, questa scomparsa del credito dipende più da fattori di offerta che di domanda, tant'è che sempre la Banca d'Italia ha stimato solo per il 2012 che la minore offerta di credito ha fatto venir meno un punto di crescita del PIL, che è una misura molto grande per lo stato della nostra crescita. In questo la mia visione è che le fondazioni bancarie abbiano dato un importante contributo, perché hanno dove sono presenti determinano una presenza di capitale e espongono le banche a maggiori shock esterni. Hanno poi avuto effetti anche sul territorio, appunto attraverso la minore erogazione. Quindi collegandomi un po' anche alle proposte di legge di modifica, che fare? Da un lato il primo step potrebbe essere semplicemente applicare la legge, quindi richiedere maggiore diversificazione, di un'uscita progressiva dal capitale. Ovviamente questo non è stato ottenuto. Secondo me in una fase transitoria potrebbe spingersi le banche a trasformare le loro azioni ordinarie in azioni di risparmio o i cosiddetti covered bond, comunque azioni che non diano diritto di voto all'interno dei board. A regime io vedrei molto bene le fondazioni, questo 50 miliardi di patrimonio che ancora hanno, quindi una credenza importante, essere funzionali per mettere in moto canali di finanziamento alternativi, ad esempio investendo in fondi specializzati nei mini bond o nei private equity per le PMI, quindi cercare di creare fonti di finanziamento alternative soprattutto per le piccole imprese che adesso, come dicevo, sono strozzate dal fatto di non aver credito. Quindi concludo con questa battuta sulla favola della rana e dello scorpione, una favola che non so quanti voi conoscono, per cui lo scorpione deve attraversare la riva e chiede alla rana di essere accompagnata. La rana all'inizio è titubante perché ha paura di essere avvelenata e di morire, ma lo scorpione dice: ma no, stai tranquilla perché intanto attraversiamo insieme, se muori tu muoro anch'io. Allora la rana si fa convincere e sale, e lo scorpione sale sulla groppa della rana, però in mezzo al guato lo scorpione comunque punge la rana. La rana, stupita, dice: ma com'è possibile? No, adesso moriremo tutte e due. E lo scorpione risponde: è la mia natura, non ci posso fare nulla. E qui secondo me abbiamo due favole, perché la natura delle fondazioni che stanno di fatto avvelenando le banche in cui sono presenti, le stanno affossando in un certo modo, quindi stanno avvelenando l'asset che hanno come più importante. E c'è la seconda favola delle banche che affossano le imprese, perché anche loro si poggiano sull'economia reale, quindi imprese che stanno in difficoltà affossano l'economia e affossano le stesse banche. Con questo ho concluso. Grazie.